Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in questa nuova puntata di Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre, il mitico Giuseppe Franco, che saluto. Ma prima di salutare Giuseppe Franco, voglio fare una piccola parentesi e salutare Silvia, che è una nostra ascoltatrice, che abbiamo incontrato al Festival del Podcasting, dove abbiamo incontrato tantissime persone, ma in particolare lei ci è rimasta nel cuore e quindi la salutiamo, perché veramente è stata una bella, un bellissimo incontro. Superata questa veloce parentesi su Silvia, andiamo velocemente su un ospite speciale che abbiamo qui in linea, che ci sta attendendo, ed è Massimo Ciaglia, mentor, coach, innovatore, imprenditore seriale, business angel. Quindi attenzione, se avete bisogno di soldi dovete andare da lui a bussare. Business angel supporta imprenditori e startupper nelle decisioni strategiche e ha sviluppato un nuovo strumento interessante e strategico proprio per lo sviluppo del business model delle startup, strumento denominato The Startup Canvas. Massimo, abbiamo detto tutto?
Ciao, piacere a tutti, piacere di trovarti Massimo, piacere di trovarti Giuseppe. E no, beh, diciamo che hai detto ormai già tutto, quindi hai detto fin troppo.
Siamo pronti quindi per una puntata ghiottissima. Tra l'altro, Massimo, ci sono un sacco di domande, insomma l'argomento è abbastanza succulento, per così dire.
Per cui sono qui per questo, a vostra completa disposizione.
Oggi parliamo quindi di startup e crowdfunding, ovvero come lanciare una startup per chi quindi inizia proprio da zero, oppure chi già è all'interno di una startup, chi ha già una startup e deve trovare finanziamenti. Questo chiaramente, il finanziamento vale anche per chi deve lanciare una startup, quindi parliamo di crowdfunding. Però quello che ho notato è che mi capita ancora oggi, a volte ci sono persone che mi scrivono, perché insomma curando il marketing per diverse aziende c'è gente che mi scrive, mi manda email, mi chiama e mi chiede consiglio. Però il problema è che mi rendo conto che oggi come oggi ancora non è chiaro che cos'è una startup, c'è ancora tantissima fumosità intorno a questo termine, cioè come e quando si definisce una startup. Quindi vorrei, Massimo, che tu ci dessi proprio un aiuto in questo, cioè a togliere un po' di nubi, di ombre, di grigio attorno a questa parola startup, e andiamola bene a definire, a capire quando si definisce una startup, come si lancia una startup e soprattutto come si trovano poi i soldi anche attraverso il crowdfunding per arrivare poi a finanziarla questa startup e portarla al successo.
Bene, bene, credo sia proprio l'argomento principale, perché oggi c'è molta confusione, nel senso ancora oggi spesso mi capitano persone che quando gli chiedi cos'è una startup ti parlano di nuova azienda. In realtà non è una nuova azienda, ma è un'azienda che ha delle particolari caratteristiche. Io provo a riassumervi innanzitutto in senso lato le tre definizioni che riporto sempre nei miei workshop, ossia quella di Eric Ries. Eric Ries è colui che ha inventato, diciamo, l'approccio dell'e-startup, e lui ci dice che è un'istituzione umana studiata per creare un nuovo prodotto o servizio in condizioni di estrema incertezza. Perché? Perché fare startup vuol dire proprio sperimentare, validare, ossia nel momento in cui noi creiamo un qualcosa di innovativo, andiamo a portare sul mercato qualcosa che non esisteva prima, o comunque che ha un modello di business, un approccio diverso da tutto ciò che facevano gli altri prima di lui. Ora, nel momento in cui noi portiamo qualcosa di nuovo sul mercato, probabilmente stiamo dando la soluzione a un need, a un bisogno esistente, che però deve essere validato. Perché? Perché noi lo stabiliamo come tale in base a delle nostre assumption, quindi delle nostre ipotesi, ma fin quando non riscontriamo se effettivamente risolviamo un bisogno reale, un'esigenza di mercato, non siamo sicuri che stiamo fornendo il prodotto o servizio che chi è dall'altro lato desidera. Pensate, no? E sapete qual è, da un report di CB Insight, il primo motivo di fallimento delle startup? Proprio questo, ossia la non aderenza di una soluzione a un reale bisogno di mercato. Ossia, noi ci innamoriamo della nostra idea, ma nel momento in cui la portiamo sul mercato non serve a nessuno, cioè non troviamo utenti disposti a pagare per averla. Sembra un paradosso, ma è questo, è il primo motivo di fallimento, pensate. E vi riporto anche qualche altra definizione interessante. L'altra che io ripeto sempre è quella di Paul Graham. Paul Graham chi è? È uno dei cofondatori di Y Combinator, uno dei più importanti acceleratori a livello mondiale, si trova negli USA. E lui ci dice che la startup è una società concepita per crescere velocemente. Pensate che per accedere al suo programma di accelerazione, il minimo, la metrica con cui viene misurata la crescita mensile minima deve essere pari al 5-7% mese, ossia raddoppiare le proprie performance ogni anno. Che noi, abituati qui in Italia, delle aziende industriali che crescono più o meno del 5-7 se sei molto bravo nell'anno, invece in questo caso per una startup, solo per entrare nel programma di accelerazione, deve essere una metrica mensile. Quindi crescita è il secondo pillar su cui andiamo, diciamo, a definire le caratteristiche di una startup. Poi vi riporto la terza, che è quella che racconto sempre, quella di Steve Blank. Steve Blank è colui che ha fondato, diciamo, un nuovo approccio, ha creato un nuovo approccio, che è quello della Customer Development. Lui è professore a Stanford, era proprio il mentor di Eric Ries, e lui ci dice che la startup è un'organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare un business model che sia scalabile, replicabile, sostenibile e attuabile. In particolare, il criterio più importante che lui ci comunica è quello di scalabilità, cioè noi dobbiamo crescere velocemente e replicare il nostro modello n volte. La differenza che io faccio sempre fra un negozio e un franchising qual è? Che in un negozio l'imprenditore lo crea, nasce e muore lì dentro. In un franchising l'imprenditore crea un progetto replicabile e scalabile, per cui nasce col suo primo negozio, ma dopo 3 anni se ne ritrova 20, per cui ha una crescita esponenziale. Però quello che vende sono sempre gli stessi articoli, sia se avevi un negozio, sia se avevi un franchising. Cambia l'approccio, il modello di
business. Questa differenza che passa tra Pizza Hut e una buona pizzeria che fa, insomma, anche una buona pizza.
Benissimo, esatto, proprio quello. Quindi riassumendo questi tre concetti, cioè sperimentazione continua, crescita rapida, scalabilità e ovviamente innovazione, che è la base, no? E modalità cross fra queste tre definizioni, e andiamo a definire quella che è una startup. Cosa avviene in Italia? In Italia è stato creato un albo speciale che registra delle imprese innovative, che oggi ne conta 10.650 circa, che va a, secondo dei requisiti, che non sono quelli che vi ho espresso, che sono i requisiti, diciamo, a livello macro di tutto ciò che si intende per startup a livello globale, in Italia è stata declinata con una accezione tipicamente italiana, quello che serve come requisiti per entrare in questo albo speciale, che ci dà tutta una serie di agevolazioni. Agevolazioni che sono di vario tipo, jus lavoristiche, accesso al credito facilitato, l'impossibilità di fallire. Pensate che le start-up hanno una percentuale di successo pari al 4%, cioè il 96% dopo 3 anni non esiste più, è fallita. Ora, immaginate qual è la cultura del fallimento in Italia, no? Rispetto agli USA e ad altri paesi. In Italia, nel momento in cui noi falliamo, siamo finiti, nel senso abbiamo più accesso al credito, esatto. Cosa molto diversa dagli USA, in cui anzi, nel momento in cui fai un'application, la prima domanda che ti fanno è quante volte hai fallito, e se tu hai fallito qualche volta, per loro è un plus. Perché? Perché vuol dire che se hai sbagliato una volta, hai sbagliato due, sicuramente lo sbaglierai la terza. Viceversa, in Italia, se fallito è finito. Per cui, che cosa ha fatto di intelligente il nostro governo? Ha creato una normativa tale per cui le startup iscritte in questo registro speciale non sono soggette al regime fallimentare. Per cui il ragazzo, che chiaramente molto spesso è un ragazzo, no, che fonda una startup, se sbaglia, come nel 96% dei casi avverrà, non avrà ripercussioni per tutto il resto della sua vita. E calcolando che oggi sono oltre 10.000, calcolando che la media dei team è di 3, vuol dire che abbiamo salvato 30.000 persone da un potenziale fallimento.
Guarda Massimo, io tempo fa, visto e considerato sempre che, stando nell'ambito del marketing, sono stato invitato un po' di anni fa ad analizzare tutta una serie di startup, e ho visto che uno dei motivi principali per il quale le startup venivano in qualche modo, come dire, bocciate, insomma non passavano, non andavano oltre, venivano respinte, era proprio, al di là del business model, insomma, che mancava l'idea di business e così via, molto spesso c'era anche magari una buona idea, ma non c'era il team. Cioè, quindi uno dei motivi per i quali le startup non andavano avanti e venivano, come dire, respinti i loro progetti, era proprio il fatto che il team non era all'altezza. Ti risulta questa cosa, che il team è uno degli elementi più importanti per le startup?
Assolutamente, mi ricollego anche alle statistiche di cui parlavi. Il 4.3 è proprio la dimensione media del team delle startup qui in Italia. E I tre a cui facevo riferimento io invece erano i founders, cioè coloro che ne rispondono in caso di fallimento, per cui con tre figure di media, tre founders sono quelli che rischiano, perché ovviamente il team, a parte perdere il posto di lavoro, non rischia a livello di diciamo ripercussioni in caso di fallimento. E poi mi aggiungo anche un'altra statistica interessante, che è quella che solo il 15% delle startup sono in grado di produrre ricavi. Cioè l'85% non arriva proprio a produrre ricavi, quindi pensate, non riescono proprio neanche a validare il modello di business. Per cui, invece, venendo alla tua domanda, il team è sempre un problema per le startup, perché è difficile trovare un team complementare, no? Diciamo, quando crei startup, generalmente anche un investitore vuole trovare un team completo, cioè almeno ci sia un responsabile marketing, il classico CMO, che ci sia un responsabile tecnico, il CTO, poi il CEO ovviamente è colui che ha la vision e traina, no? Tutto il team. E poi oggi, da un po' di anni, esiste una nuova figura molto importante in tutte le startup, che è il CGO, cioè il Chief Growth Officer, quindi responsabile della crescita, che è una figura immancabile in tutte le scale-up americane. Il team di crescita, che poi è la base di tutto ciò che è il growth hacking, no? Creato da Sean Ellis, l'insieme di tutte quelle figure che sono trasversali all'interno dell'azienda, che consentono, tramite delle strategie legate al prodotto, all'ingegneria, al marketing e non solo, di far crescere in maniera esponenziale le metriche della propria impresa. E oggi è una cosa molto utilizzata in tutte le startup, ma soprattutto sta entrando nelle scale-up. Pensate, qualche anno fa Coca-Cola ha sostituito il CMO col CGO, è stato insomma eclatante.
Allora Massimo, abbiamo parlato appunto di queste startup, giusto per capire se ho capito io, prima di tutto, in tutto quello che stiamo dicendo, tu hai evidenziato evidentemente una cosa importante, il fatto che spesso si fa una confusione tra quello che c'è l'idea di startup, che non è un'azienda nuova, ma è invece uno sperimentare, mi stai facendo capire, c'è un qualcosa che dobbiamo sperimentare all'inizio, cioè non è soltanto legato a ciò che è un'azienda nuova. Secondo punto che ti chiedo, e che poi mi collego a quello che è stato il tuo libro, no? Che in qualche maniera mi sembra che tu voglia aggiungere delle cose a quei modelli di cui hai parlato. Ci sono stati dei passaggi che secondo te non erano sufficienti per rendere efficace una startup. Mi spieghi?
Sicuramente nel momento in cui si va a sviluppare il modello di business di una startup, si naviga in un territorio che non è la classica zona di comfort, ossia noi generalmente eravamo abituati a lavorare in quello che tecnicamente viene chiamato il modello a cascata, il modello waterfall, cioè devo sviluppare, devo costruire un immobile, io ricevo delle specifiche, dei requisiti, lo disegno, no? Quindi lo modello, lo implemento, quindi lo costruisco e lo consegno al mio cliente. Quindi il mio cliente vedrà l'opera a fine lavori. Io sono in grado di stabilire con molta precisione e accuratezza costi e tempi di sviluppo, perché conosco il problema e conosco la soluzione dove voglio, cioè conosco la soluzione per arrivare a risolvere quel problema, quindi in maniera molto semplice. Ora, quando io faccio startup, mi trovo in una situazione completamente diversa, cioè non conosco il problema perché lo devo validare, né conosco la soluzione perché la devo ancora sviluppare, quindi è tutto da sperimentare. In questo senso, che cosa avviene? Che un modello standard come il Business Model Canvas o il Lean Canvas non sono sufficienti. Facciamo un esempio: in quei modelli nessuno parla di strategie di fundraising, si parla di customer development, di product development, ma non di fundraising. Ora, avere in una startup i soldi o non averli, secondo voi cambia o no la velocità di crescita della startup?
Certo,
io direi di sì. Bene. Ma come io mi adatto e lavoro tanto nel sviluppare il prodotto migliore per il mio cliente? Come lavoro tantissimo per trovare la clientela per far crescere la mia azienda? Ma perché non mi devo, diciamo, non devo lavorare allo stesso livello con una strategia ad hoc per trovare i fondi? I fondi non è che è un'attività che io esco di casa, busso alla porta e qualcuno me li dà. È un'attività che richiede strategie, i giusti interlocutori, un piano, devo capire come spenderli, delle fasi, dove andarli a raccogliere, come presentarmi. C'è tutto un lavoro dietro, no? Di tempi, di organizzazione, di financial. E quindi c'è tutta una strategia da mettere in campo. Bene, questo mancava all'interno dei classici canvas. Altra cosa, gli assumption. Un conto è se io parto senza conoscere quali sono le mie ipotesi fiduciarie su cui baso tutto, baso tutte le fondamenta del mio progetto. Un conto è se io le conosco molto bene e ne so valutare il rischio sin dall'inizio. Immaginate, mi è capitata qualche anno fa una startup che aveva, depositato un brevetto e aveva iniziato tutti gli investimenti su questo progetto. Quando sono arrivati a me, ancora non erano arrivati 9 mesi per ricevere indietro il rapporto di ricerca. Ora, nel momento in cui siamo andati a strutturare il canvas, ci siamo resi conto che loro non avevano fatto l'analisi di anteriorità. Per cui gli ho detto, voi state investendo denaro, non avete fatto l'analisi di anteriorità, cosa avverrà quando riceverete il rapporto di ricerca, qualora qualcuno abbia già sviluppato il vostro prodotto? E loro, sai, tutti gli ingegneri sono guardati tra di loro, e a un certo punto di vista impauriti, a un certo punto di vista sicuri di loro stessi. Bene, per farla breve, alla fine dei 9 mesi è arrivato il rapporto di ricerca ed è risultato negativo. Cosa è avvenuto? Hanno dovuto abbandonare il progetto e hanno perso tutti gli investimenti fatti. Se avessero studiato negli assumption iniziali i fattori di rischio, questa cosa non sarebbe accaduta. Altra cosa, l'IP, l'intellectual property, è un quadrante a sé stante, va studiato come proteggere la propria idea prima di andare sul mercato. E così tanti altri. Noi per esempio abbiamo la traction, pensate che è il secondo elemento che guarda un investitore oltre al team nel momento in cui decide di investire. Noi abbiamo un quadrante dedicato solo alla traction, che nel business model canvas non esiste minimamente. Traction vuol dire tante cose. Ecco, tutti questi elementi e tanti altri che mancavano per quelle che sono le startup nel momento in cui vado a modellare rispetto a un canvas standard, sono state inserite e creando un canvas nuovo di 12 blocchi che racchiude tutti gli elementi chiave di un progetto startup.
Quindi effettivamente, insomma, fare una startup non è proprio, insomma, un gioco da ragazzi, non è che stai lì, prendi 3 amici e dici ok, facciamo una startup, perché il problema, quello che io noto, allora, visto che è considerato che io sono un'agenzia di marketing, allora ogni tanto mi arriva qualcuno e mi arriva la solita e mi dice io c'ho un'idea, mi aiutate a svilupparla, no, come se bastasse semplicemente fare, insomma, il sito internet e poi alla fine tu stai lì e stai vendendo. Cioè mi rendo conto, ma veramente questa cosa fa ridere, però contemporaneamente dovrebbe veramente far piangere, perché mi rendo conto che la maggior parte delle persone veramente basano la startup sul concetto di idea, cioè c'ho un'idea e sull'idea poi partono, oppure partono sulla passione, cioè io ho la passione per fare, non so, ho la passione per i viaggi e quindi visto che io ho la passione per i viaggi allora creo una startup sui viaggi, però è sempre basato sul concetto di ho un'idea, ho la passione, prendo 2 amici, facciamo che non so un sito internet nella migliore delle ipotesi, ma non è neanche questo, perché a volte non è neanche quello, nel senso che non c'è il concetto del business model. Cioè, a volte io chiedo sì, ho capito tutta questa storia, per esempio l'altra volta ho incontrato un tale che aveva la passione per i viaggi, anche per le crociere e così via, quindi stava creando tutto un modello di business attorno a questa roba, però poi a un certo punto ho chiesto scusa, ma io non ho capito come li fai i soldi, cioè qual è il modello di business, cioè, alla fine da dove devono arrivare questi soldi, come funziona il tutto, perché sì, ok, facciamo tutta questa roba, ma poi come ti arrivano, perché, come guadagni? E no, beh, questo poi devo capirlo, però io nel frattempo vorrei lanciare l'idea. Cioè, capito? E stiamo sempre su questi discorsi molto, molto fumosi. Per questo allora chiedo il tuo aiuto, Massimo, nel cercare di dare, come dire, un minimo di traccia alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando e dire ok, se tu in questo momento hai un'idea, perché è chiaro che tutto parte da un'idea, per carità, cioè se non hai un'idea non ti manca proprio la
sì, io dico sempre un'idea nel cassetto non è un'idea. Cioè, nel senso, innanzitutto devi avere il coraggio di uscire dalla tua zona di comfort e portarla fuori, no? Dal tuo perimetro, quindi fare l'imprenditore chiaramente ha delle attitudini che non tutti hanno, no? Per cui di avere il coraggio per metterti in gioco, ma l'idea non è tutto, pensate che l'idea non è tra i primi 4 metriche di valutazione della griglia di valutazione degli investitori, prima ci sono la traction, il team, ci sono altre cose, il mercato. E l'idea perché non è così importante? Perché generalmente quello che conta è il team. Ossia, un team ben strutturato, tu gli puoi dare un'idea anche non delle migliori, mediocre, ma riesce a pivotarla, quindi a modificarla e trasformarla nell'arco del tempo, portandola a essere qualcosa qualcosa di funzionante, geniale e posizionabile. Viceversa, se tu dai un'idea geniale in mano a un team mediocre, il team non sarà in grado di scaricarlo a terra. Infatti, tutti ci fermiamo alle strategie e sono pochi quelli che riescono a fare execution, cioè a trasformare l'idea tramite attività di go-to-market e portarla a crescere. Quindi, fine strategie, siamo tutti bravi. Impariamo dai libri, impariamo dall'esperienza. Certo. Ma poi, a scaricare le cose a terra è la cosa più complicata. Quante app muoiono perché magari sono capaci in un funnel a fare acquisition, ma poi sono capaci a mantenere gli utenti attivi in piattaforma? La maggior parte. Questo come perché? No? Perché la parte che viene dopo, cioè proprio quella esecutiva, è la cosa più complicata per tutti. Ora, perché vi ho raccontato questa cosa? Proprio per dire che l'idea non è tutto, anzi, è una delle cose meno importanti probabilmente nel momento in cui si fa startup. Quello che conta invece è mettere in piedi un bel team, è la cosa principale su cui si lavora le prime fasi.
Allora, guarda Massimo, immagina che dall'altra parte c'hai mia nonna, e quindi spiega a mia nonna un team. Tu prima già hai fatto un excursus, ok, però semplifichiamolo al massimo e spieghiamo quali sono le figure più importanti che ci devono essere in un team e se queste figure devono far parte del team, nel senso che devono far parte della compagine sociale per forza, oppure se credi che possono essere anche persone che magari possono, come dire, dare loro uno stipendio, cioè nel senso che ci sei dentro, non devi essere per forza far parte della compagine sociale, cioè della società, ma ti do uno stipendio e quindi ti pago e fai parte comunque della startup che sto andando a creare. Quindi chi ci deve essere per forza all'interno? Certo. Cioè chi sono le figure più importanti che ci devo mettere dentro nella mia startup?
Allora, diciamo che sono essenzialmente tre, poi ce ne sono tante altre che entrano in gioco in momenti successivi. Allora, la prima è quella che viene chiamata il CEO, quindi il Chief Executive Officer. Spiegando la nonna, è colui che ha l'idea, che ha la vision, è colui che è in grado di gestire l'azienda, è una persona carismatica, tutta una serie di doti imprenditoriali ed è in grado di portare avanti e guidare, come fa un capitano, tutto l'equipaggio della sua nave. Poi abbiamo la seconda figura che entra in gioco, che è il CTO, quindi il Chief Technology Officer, cioè il direttore tecnico, colui che sviluppa il prodotto, perché se non abbiamo almeno un prodotto, un MVP, non andiamo da nessuna parte. Quindi il tecnico è fondamentale, Facebook è partito da un tecnico, Microsoft è partito da un tecnico, tutte partono da un tecnico che sviluppa un qualcosa. Poi entra in gioco il CMO, cioè una volta che io ho risolto e validato la mia soluzione rispetto al problema che ho riscontrato, ho sviluppato un MVP o un prototipo e lo devo portare sul mercato, quindi mi serve qualcuno che sia in grado di trovarmi clienti che compreranno il mio prodotto, e quindi serve un CMO, un Chief Marketing Officer. Con queste tre figure diciamo che siamo in grado di partire. Ovviamente se sono nel team è meglio, perché fai più gol a un investitore perché è asset, e se sono, e quindi sono tre co-founder. Se sono al di fuori, sei meno di appeal all'investitore, perché chi è al di fuori ha meno commitment e meno engagement, per cui può andare via da un momento all'altro. Per cui sicuramente interessa meno e pesa meno rispetto agli investitori. E questo è quello che serve nelle prime fasi di una startup.
Quindi la prima fase è andiamo a creare il team. La seconda fase?
Yes. Allora, fatto il team, la seconda fase è fare quello che si chiama problem solution fit, cioè andare a validare il proprio problema rispetto alla soluzione. Quindi io ho una soluzione che ho trovato che risolve un problema e devo andare a capire, intervistando, facendo sondaggi, tutto quello che è le modalità che ci insegna appunto degli startup, per poter validare la nostra ipotetica soluzione rispetto al problema, il need, il bisogno che abbiamo riscontrato. Terza fase è sviluppare un MVP, cioè a quel punto sappiamo che quello che vogliamo fare serve a qualcuno, ce l'hanno dichiarato, ci hanno detto pure come lo vorrebbero, gli sviluppiamo un MVP, quindi un minimo prodotto fattibile da potergli portare e testare su dei primi early adopters, cioè utenti che sono sicuramente pronti a testare il nostro prodotto. Da quel punto ci sarà una fase successiva, quella di product market fit, cioè andiamo a quel punto a validare l'MVP con quel mercato di riferimento che all'inizio ci aveva dato le risposte. Fatto questo e contestualmente fatto un'attività di digital positioning, cioè andarsi a posizionare digitalmente, quindi cominciare a farci conoscere, siamo pronti a quel punto per crescere, quindi per creare traction, che è l'ultima fase con la quale siamo poi in grado di raccogliere i fondi.
A proposito di fondi, guarda, io ho seguito un'azienda molto interessante, si chiama Aerotech Innovation SRL, che si occupa praticamente della produzione e commercializzazione di aerei ultraleggeri, insomma, molto innovativi, che attraverso l'equity crowdfunding ha raccolto 787.000 euro per finanziare la propria startup. E quindi ed è stato nell'agosto 2018, e questo equity crowdfunding è molto interessante perché, come dire, un po' consente alla folla, come dire, alle persone comuni di diventare investitori, correggimi insomma se sbaglio in questa cosa, e diventare un po' alla folla, agli investitori comuni, di diventare finanziatori di una startup e dare la possibilità un po' a tutti di entrare, prendere tanti piccoli soci e far parte, fare in modo che poi la tua società possa, insomma, la tua startup possa crescere. Ma come funziona questo equity crowdfunding? Cioè, è una cosa interessante, è una cosa che vale la pena spingere? Raccontaci un po', anche perché so che dal 2017 non è una cosa che riguarda soltanto le startup, ma lo Stato italiano, forse è stato uno dei primi in Europa, se non mi sbaglio, ha aperto anche alle PMI. Quindi questo penso che sia una cosa interessante.
Sì. Allora, vabbè, diciamo che innanzitutto in Italia è stato regolamentato da Consob già dal 2012. Fu un decreto, il 179/2012, appunto, che ha disciplinato lo svolgimento delle attività di equity crowdfunding in Italia. Che cos'è? Diciamo che è un'alternativa all'equity e avviene tramite varie tipologie. Ossia, esistono quattro essenziali tipologie di crowdfunding, che sono l'equity crowdfunding e il reward crowdfunding, che sono i due più importanti, e poi c'è il donation based e il lending crowdfunding. Che cosa sono? Allora, quella che tutti noi generalmente conosciamo è l'equity crowdfunding, cioè la situazione in cui noi mettiamo un'offerta pubblica su un portale autorizzato. In Italia i più famosi di equity crowdfunding sono Mama Crowd, 200 Crowd, CrowdFundMe, e all'estero CrowdCube, il più noto che è inglese. E queste piattaforme cosa fanno essenzialmente? Carichi un progetto, hai una campagna, generalmente dura 90 giorni, all'interno della quale tu hai un minimo di raccolta da fare e un massimo. Quindi io dico, apro il capitale per raccogliere da 100 a 500 mila euro. Cosa avviene? Se tu raccogli almeno 100 mila, i soldi poi ti entrano all'interno del tuo conto corrente in cambio di quote che vai a cedere parcellizzate sulla community che ha aderito al finanziamento in equity. Quindi 100 investitori hanno investito 1000 euro per uno, abbiamo raccolto 100.000 euro, ognuno si ritrova una piccola quota dell'azienda. Il reward crowdfunding funziona in maniera un po' diversa, ossia, e le piattaforme più note sono Kickstarter, Indiegogo, e in Italia abbiamo Eppela. Quindi come funziona? Noi diamo in cambio prodotto, può essere un wearable, qualsiasi prodotto che noi stiamo sviluppando con la nostra startup, e riceviamo in cambio del denaro. Quando è che viene utilizzata? Immaginiamo che devo produrre un wearable, per esempio stavo facendo. Wearable che ho un costo di produzione di $10 producendolo in Cina, e ne devo produrre almeno 1000 pezzi, quindi ho bisogno di 10.000 dollari. Il prezzo pubblico finale sarà di $100, io faccio uno sconto al 50%, lo metto in campagna a $50, che è il 50% in meno, e quindi ogni volta che qualcuno mi pagherà questi $50 per investire nella mia startup, io non cedo quote, ma gli dovrò tornare indietro quel prodotto. Quindi che succede? Appena ho fatto la mia raccolta di $100,000, 10.000 li spenderò per la produzione in Cina, mi ritornano, li invio a ogni singolo baker che ha investito nel mio progetto, e 40 mi rimangono in tasca per andare avanti e lanciare la mia startup. Morale della favola, sono riuscito a lanciare la produzione, ho accontentato tutti i miei investitori e non ho ceduto quote, e mi sono ritrovato pure una somma in tasca. Quindi molto molto vantaggioso, dove ci sono prodotti fisici che possono essere scambiati in termini di reward. E invece poi c'è il lending, che è un vero e proprio prestito. Per esempio in Italia abbiamo Walliance in ambito immobiliare, e poi c'è il donation based, che diciamo in Italia non viene ancora mai utilizzato, che è per fare raccolte in ambito donation, appunto, quindi charity, eccetera eccetera.
insomma, la possibilità di raccogliere soldi c'è, insomma, bisogna soltanto capire qual è la soluzione migliore per il proprio progetto.
Questo assolutamente, peraltro calcolate che Kickstarter ad esempio è aumentato passando al 69% dal 63% dell'ultimo semestre del 2018, 69% primo semestre 2019 di campagne presentate che hanno raggiunto l'obiettivo prefissato, quindi un ottimo miglioramento, cioè calcoliamo quasi il 70% di campagne è di successo. Calcolate, tornando sempre ai dati del 2018, a memoria vi dico che le piattaforme in Italia hanno raccolto scorso anno 36 milioni di euro. E hanno raccolto investendo più di 10.000 investitori e le campagne furono 114 nel 2018. Quella che ha raccolto di più è stata Mama Crowd con 10 milioni. Quest'anno, calcolate solo nel primo semestre, abbiamo già battuto i dati dello scorso anno, quindi stiamo andando benissimo. Quest'anno abbiamo avuto campagne come quella di Startup Italia da 2 milioni e 8, Notizie.it da 1 milione, adesso si è chiuso un altro 2 milioni su CrowdFundMe, insomma diciamo che stiamo andando molto molto bene, ci stiamo avvicinando quasi ai valori europei.
Massimo, scusami, una curiosità. Per quanto riguarda il discorso del crowdfunding che tu raccontavi, ovviamente noi abbiamo utilizzato come criterio un criterio di successo, nel senso io mi aspetto che mi arrivi dal crowdfunding, do una cifra giusto per capirci, no? 10.000 euro, però poi magari ne ricavo 7-6.000. Allora in quel caso diremmo che non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo da quella campagna. Ti ricordi o conosci dei casi in cui, anche non avendo ricevuto quella quantità necessaria, perché comunque noi i soldi li possiamo anche ricavare da più fonti, in cui quella parte che di persone che è comunque investito, della persona comune che ha investito in quel progetto, è diventata comunque utile dopo, cioè nel senso che comunque diventa un ambassador, cioè che racconta perché si sente parte integrante del progetto. Ti ricordi, ne conosci qualcosa dove è stato importante questo o dobbiamo ritenerci falliti in quel caso?
Allora, diciamo che generalmente partiamo da un dato che è quello in cui una campagna di crowdfunding che non va a buon fine diventa un boomerang. Perché i fondi che cosa fanno? Nel momento in cui una campagna non va bene, vuol dire che tu non hai avuto una validazione di mercato. E quindi se tu non hai avuto una valutazione di mercato, probabilmente non interessi, e se non interessi al mercato nessun investitore investirà mai più. Per cui quello che si cerca sempre di fare è di andare con una campagna di crowdfunding al successo. Io ho per esempio un nome che però non riesco a non fare, di una campagna che c'è stata proprio nel 2018, che era pure piccola, ha chiuso con poco più di 150k e a pochi giorni della campagna erano ancora a 100k. E stranamente l'ultimo giorno è passata da 100 a 150. E poi si è saputo che quei 50 l'hanno messi i soci fondatori pur di chiudere la campagna con successo per evitare appunto il boomerang di cui vi parlavo. Diciamo che è fondamentale che le campagne vengano gestite al meglio. Peraltro oggi ci sono molte campagne in cui si parla di fuffa, ossia di dati diciamo amplificati, più che manipolati, proprio amplificati che vengono proprio guardati con attenzione. Abbiamo in questi giorni diciamo un'attenzione su Gobi, è stata fatta da un giornalista che fa inchiesta nel mondo startup, che è Germano Milite. C'è stato il caso di Userbot qualche mese fa, quindi diciamo che bisogna oggi avere un occhio attento proprio su quelli che sono i dati che si presentano, perché chiaramente si parla sempre di pubblico risparmio, per cui bisogna stare attenti che comunque bisogna né far arrivare notizie ingannevoli ai potenziali investitori, così come le società, i portali di crowdfunding, che devono controllare e monitorare al meglio i dati che vengono forniti dalle startup.
Massimo, tornando sempre al nostro amato termine startup, che poi partiamo insomma anche di quello che è il tuo libro, di Startup Canvas, lo so che questa domanda potrebbe suonare come quello che chiede all'oste se il vino è buono, però vale sempre per qualsiasi attività? per qualsiasi
tutte
idea.
Per tutte le startup il canvas è costruito appositamente. Chiaramente non è un modello oggi sperimentato sulle corporate. Calcolate che però non è detto che non funzioni, nel senso, immaginate Eric Ries quando ha creato l'approccio dell'in startup, ha scritto un libro che è dell'in startup, versione italiana, si chiama Partire Leggeri. Dopo un po' di anni lui ha iniziato a sperimentare il modello anche nelle corporate ed è uscito proprio quest'anno The Startup Way, che è il suo nuovo libro, dove racconta come applicare il modello degli startup nelle corporate. Quindi ha avuto un'evoluzione perché ha capito che quel prodotto e quell'approccio funzionava anche su aziende più grandi. Ora, il mio canvas oggi è stato sperimentato su tantissime startup, non è stato mai applicato da noi su delle corporate, cosa che probabilmente in futuro proveremo a fare e capire come reagirà, perché comunque è un modello universale, cioè dove c'è innovazione il modello trova, diciamo, terreno fertile, dato che anche le corporate vivono di innovazione, probabilmente potrebbe funzionare anche con delle corporate, però oggi ancora non ho avuto validation.
Ma tu in questo caso prevedi nel modello che proponi dei test continui del mercato, sono costanti?
Sì. Lo facciamo ogni 15 giorni, noi sono degli sprint, come se lavorassimo in modalità agile, ogni 15 giorni andiamo a rivalidare il tutto, quindi sono due volte al mese.
Questo test immagino che comprenda anche la capire se c'è un'usabilità del, cioè io poi adesso sto pensando per esempio a una società web, no, che produce dei siti, ok? E quindi non so, c'è un'idea, eccetera, eccetera. Se io continuo costantemente a controllare quello che mi dicono le persone, ok? Del modificare, mi dicono magari con un sondaggio diretto oppure che vado, non so, con delle mappe di calore, non so quali gli strumenti potremmo utilizzare per capire quello che sta succedendo. E io ho anche un team di persone, di sviluppatori che lavorano a questo. Devo andare ad attuare delle modifiche, giusto? Perché se io ho un feedback vado ad attuare delle modifiche. Non è dispendioso in un caso di questo tipo, nel senso, se io sto a seguire ogni piccola modifica ogni 3-4 giorni di quello che mi viene proposto dal pubblico, rischio di disperdere anche energia, nel senso, cioè preferisco più farlo ogni 20 giorni, cioè fare una modifica ogni mese, piuttosto che star dietro.
Come si lavora? Si lavora generalmente proprio tramite growth hacking, ossia Schonelli si insegna che si deve lavorare con un brainstorming settimanale in cui si raccolgono tutte le idee in una matrice che si chiama ICE, che sta per Impact, Confidence, Easy. Ossia, in questa matrice vengono messi tutti gli esperimenti e le modifiche da attuare. A ogni riga vengono dati dei pesi, da 0 a 10, in base all'impatto che può avere, in base alla confidenza che quella roba può funzionare, in base alla semplicità. Questo dà una media ponderata. Quindi io avrò 50 modifiche o esperimenti da fare, che vengono portati a tutto il team, che in quel momento si riunisce in brainstorming, e vengono dati dei valori. I valori vengono ordinati in ordine decrescente, e partendo da quello che ha il valore più alto, quindi ha più alto di grado di confidenza, di semplicità e di impatto, si inizia a lavorare. Alla fine della settimana dopo, dei 15 giorni, cioè quando è maturato il periodo di test di quel prodotto, di quel lancio, di quell'esperimento, si valida e si capisce se ha funzionato o no. Se ha funzionato si sistemizza, quindi si porta a regime. Se non ha funzionato si capisce il perché, si abbandona e si riparte con gli nuovi esperimenti. Questo è quello che fa sì che si cresce per forza di settimana in settimana o di 15 giorni in 15 giorni con degli sprint veri e propri, perché lavoriamo come se fosse una metodologia agile, ma con una matrice che appunto si chiama ICE, I-C-E, che è la matrice appunto con cui il growth hacking è fondato sulle basi di crescita.
Senti, nell'inizio di una startup, cioè andiamo ad applicare questo modello, io per esempio ho un'idea, no? Come tu dicevi, rimane nel cassetto, no? se non mi metto ad agire. Nel momento in cui devo agire, immagino che questo test di cui parli, insomma, di questi sondaggi, di questo feedback, ricerca di mercato, possiamo chiamarla in tante forme, che facciamo all'inizio, serve a capire effettivamente se c'è richiesta di quel prodotto, di quella soluzione che noi offriamo. Ok. Allora, se io prendo ad esempio, posto caso Massimo che comunque sono proissimo, non so se si possa dire in italiano, però per quello che riguarda il modello che proponi, però il dubbio è, se penso, no, una massima che viene citata sempre, rompiscatole, di Harry Ford, che diceva: ma se io avessi chiesto, no, cosa volevano le persone, mi avrebbero detto dei cavalli, no, un po' più veloci,
cioè, più veloce,
esatto, non vedevano, sì, la macchina. Ecco, non c'è il rischio che delle volte, attuando una serie di domande stabilite per un sondaggio eccetera, rischiamo di bruciare qualcosa che potrebbe poi essere efficace dopo?
Allora, questo è un quesito importantissimo, perché il modo in cui si va a validare, anche quello viene spiegato come farlo. Non bisogna mai suggerire la risposta, non bisogna imboccare l'utente a cui si va a porre la domanda. Cioè, ci sono tutta una serie di tecniche per far sì che l'idea è la mia, io la vengo a portare sul mercato, tu, utente, me la devi validare, cioè mi devi dire se effettivamente sto portando qualcosa che a te servirà, così come te la vengo a proporre. È ovvio che la validazione a cosa serve? Serve proprio a sperimentare quell'idea per capire se avrà modo di poter essere attuabile su quel mercato o no. Il caso Harry Ford è ovviamente palesa proprio, no? La problematica di cui tu parli. Sai, no, se tu conoscerete quelli che viene chiamato il red ocean e il blue ocean, no? Se io lavoro, sì, in un oceano blu, vado a lavorare in qualcosa in cui nessuno si è mai avventurato, no? Quindi ho il rischio che sicuramente nessuno ha validato quella mia soluzione, sto in un mercato nuovo con tutti i rischi che ne derivano. Perché? Perché o ci si sono già avventurati molti e nessuno è riuscito a emergere, o perché sono proprio io il primo che va a capire come andare a vendere quel prodotto in quel mercato nuovo, e quindi con tutti i rischi che ne derivano. Però se lavoro in un oceano rosso, lavoro in una modalità molto più semplice, cioè sto migliorando una value proposition nuova, sto portando qualcosa di nuovo rispetto a un mercato che già esiste, quello che fece Telegram con WhatsApp, no?
Okay,
WhatsApp,
sì,
aveva,
sì,
300,
sì,
milioni di utenti, è arrivato Telegram, ha aggiunto le chat criptate, la comunicazione peer-to-peer che mancava a WhatsApp, e questo ha fatto sì che Telegram potesse emergere in maniera rapida, arrivando oggi a avere circa la metà degli utenti di WhatsApp, che in realtà ha superato 1 miliardo. E chi era il folle che si poteva avventurare in un red ocean come quello di WhatsApp, dove lui la faceva da padrone, aveva il monopolio, no? Per cui se tu porti qualcosa di innovativo, sicuramente avrai qualcuno che verrà da te quando tu gli stai risolvendo un bisogno che non poteva risolvere col prodotto precedente. Quindi diciamo che l'idea è importante, non va imboccata durante i questionari all'utente finale, ma l'utente finale deve percepirne la soluzione al proprio bisogno.
Se quello mi viene da capire, e poi lascio la parola a Massimo, il fatto che quando si fanno queste ricerche di mercato, ci sono alcune ricerche che forse non riguardano il mondo dello startup, no? Se quando danno qualcosa, se compila questo questionario e le regaliamo qualcosa, e lì penso che sia la cosa peggiore per ottenere delle risposte dalle persone.
Sì, diciamo che allora il concetto di baratto è importante, perché sì, poi su quello si basa chiaramente la disponibilità, no?
Per forza.
E viene usata tecnicamente anche nelle startup, magari con dei voucher sconto sul prodotto e così via, ebook gratuiti, eccetera, eccetera. Però diciamo che quello su cui vanno a muoversi le startup sono gli early adopter, cioè i primi utenti che hanno una voglia matta di provare quel prodotto, un bisogno impellente, sono i primi che si adoperano per analizzare se tutto è così come loro lo desiderano, ma in maniera molto schietta ti danno anche tutte le dritte giuste, per cui se tu individui la classe giusta di utenti, sicuramente stai già un passo avanti.
Massimo. Il problema poi è superare quello che viene chiamato l'abisso, no? Superato quel 10-12% devi entrare nel mercato, quello poi è quella parte un po' più complicata. Allora, prima di tutto voglio ricordare il tuo libro a chi ci sta ascoltando, che è un libro molto interessante, si chiama The Startup Canvas, il metodo per trasformare un'idea in un successo sicuro, e ti sei preso una grande responsabilità, edito da Flaccovio. E quindi, insomma, compratelo questo libro, che è un libro veramente molto, molto interessante. Visto che mancano 2 minuti, prima si è sentito un campanello, che è il campanello che ci dice che ormai siamo agli sgoccioli, io vorrei prima di tutto chiederti dove le persone ti trovano se vogliono farti ulteriori domande, se hanno una startup e vogliono che tu, insomma, possa dare loro degli ottimi suggerimenti. E proprio sui suggerimenti, magari possiamo finire con un giochino. Cioè, immagina di stare così a prendere una birra con un amico che si siede davanti a te e ti dice: senti Massimo, io vorrei avviare una startup, mi dai un paio di consigli? È chiaro che davanti a una birra non puoi fare una consulenza, ma due dritte gliele puoi dare. Quindi magari, se vuoi terminare con queste due dritte e poi ricordare ai nostri ascoltatori dove ti trovano, qual è la tua azienda, qual è il tuo sito, insomma come fanno a raggiungerti per trasformare la loro idea in un successo sicuro.
Grazie. Allora, sicuramente per trovarmi è molto semplice, ho un sito che è www.massimocialia.me e lì si trova di tutto, da tutti i miei contenuti gratuiti, webinar, abbiamo anche un ebook gratuito, c'è un mio videoblog con pillole giornaliere, i miei podcast, un blog, quindi c'è veramente di tutto. E lì ci sono poi tutti i contatti ai miei canali social. E sono presente su tutti i canali, quindi LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, sono su YouTube e su tutti i canali podcast, quindi assolutamente rintracciabilissimo. La mia società si chiama Connectia e il sito è www.connectia.it e lì ci sono tutti i servizi che offriamo per le startup, da percorsi di accelerazione, attività in tutti gli ambiti, quindi tutto ciò che riguarda l'ecosistema startup lo copriamo a 360 gradi. Consigli che posso dare? Allora, guarda, il primo che ripeto a tutti è quello che dico sempre: la distanza fra sogno e realtà si chiama azione. Ossia, se tu hai un sogno, un'idea, la vuoi trasformare in un progetto startup, devi agire. Cioè, l'execution è la fase principale, non basta la strategia. Infatti il mio canvas è diviso in tre aree, di cui la terza area è proprio l'execution, che è la più importante. E la seconda è costruisci di un bel team. Il team è la base di tutto, la prima cosa che riguarda un investitore, senza il team non partono tutti i processi a seguire. Nel mio libro c'è un capitolo dedicato a un approccio che si chiama The Startup Development, fatto di 7 processi chiave. Il primo processo è proprio team creation e team building, che è la base per poter poi sostenere lo sviluppo di tutto il castello che viene sopra.
Ottimo, Massimo, ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Bene, a questo punto auguro il successo veramente a tutti quanti voi, perché sapete ormai come lanciare una startup, come trovare finanziamenti grazie al crowdfunding e ad altre iniziative di questo tipo. E cosa dirvi ancora? Siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.